Buonasera a tutti. Diamo inizio al Consiglio Comunale. Prego il segretario di fare l'appello.
Allora, De Giulio è presente, Marini, Conti è assente e giustificata. Possi, Maggi, Arsoni, Lodi Pasini, Maldifassi, Doldi, Morici, Cazzola, Bonfanti e Fusi assente giustificata. Allora, sono presenti la dottoressa Galati, assessore esterno, e De Giovanni Angelo, assessore esterno.
Grazie segretario. Iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta precedente dell'11 giugno 2018. Dobbiamo approvare il verbale dal numero 17 al numero 19. Era assente la consigliere Conti. Ci sono interventi su questi verbali? Niente. Allora pongo in votazione il verbale numero 17 numero 19, dal numero 17 al numero 19 dell'11 giugno 2018. Chi è d'accordo? Unanimità. Dobbiamo poi approvare verbali dal numero 20 al numero 25. Erano assenti il consigliere Conti e il consigliere Bonfanti. Anche su questi punti, se non ci sono interventi, pongo in votazione il verbale dal numero 20 al numero 25 della seduta dell'11 giugno. Chi è d'accordo? Unanimità. Secondo punto all'ordine del giorno, variazione di assestamento generale, bilancio di previsione triennale 2018-2019-2020 e verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 decreto legge 267-2000. Lascio la parola all'assessore Galati.
Buonasera a tutti. Quindi, come già annunciato appunto il sindaco, viene proposto di approvare la variazione di assestamento generale di bilancio di previsione 2018-2020 e di accertare il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione di cassa e dei residui. Un po' riprendo i concetti che ho già espresso in sede di commissione bilancio, preconsiglio, poi i consiglieri Cazzola e Morici mi hanno chiesto dei chiarimenti via mail che spero di aver dato compiutamente, insomma. Allora, partiamo dalla parte corrente. Allora, le entrate sono state assestate in diminuzione per 5.909,17 ed in aumento per 120.804,96. Per quanto concerne le minori entrate di parte corrente, sono formate da tante variazioni di piccolo importo. Le più significative sono le meno 1.000 euro per concorso spesa ginnastica per anziani e 3.000 euro per la regolarizzazione contabile spese per attività di progettazione. È un giro di partita in questo caso, è un allineamento del capitolo di entrata regolarizzazione contabile con il capitolo di uscita incentivi per la progettazione. Prima dell'assestamento avevamo un'entrata pari a più 5.000 e un'uscita pari a 2.000, adesso con questa variazione di meno 3.000 sono stati assestati entrambi i capitoli di entrata e di uscita per 2.000 euro. Poi abbiamo maggiori entrate in parte corrente per 120.804,96 che sono dovuti per la maggior parte per maggior trasferimenti erariali e regionali. Anche qui la voce più considerevole è sicuramente, appunto elenco solamente le voci più importanti, è sicuramente l'erogazione di 20.096,67 che riguarda i fondi di solidarietà di competenza del 2017, fondo che è stato già erogato, incassato, cioè dal comune nel mese di giugno, mi sembra. Che cosa abbiamo finanziato con questi 20.096? Abbiamo finanziato spese non ripetitive, anche qui non sto a elencarvi tutte. Le più importanti sono, tra l'altro abbiamo anche individuato nella delibera l'incarico che intendiamo dare, che comporta appunto una maggiore spesa corrente di 1.500 euro ad un responsabile del settore che sia appunto competente, che magari conosca anche la contabilità del comune di Motta, che possa affiancare e formare anche il dottor Francione fino al 31-12, e questo comporta una maggiore spesa per 1.500 euro. Poi abbiamo un più 7.126 euro per la convenzione per il servizio finanziario con il comune di Basiglio. Anche qui diciamo che il comune di Basiglio ci ha presentato il conto ed è occorso fare appunto una variazione di più 7.126. Poi abbiamo prudenzialmente abbiamo stanziato anche più 5.000 euro per liti, per spese di liti e arbitraggi, perché rispetto a quanto previsto praticamente sono stati prima del assestamento, mi sembra, adesso non trovo il dato, mi sembra che la previsione prevedeva un più 37.000 che sono stati praticamente già tutti impegnati, no, avevamo una previsione di 33.100, ne è stato impegnato prima dell'assestamento 31.324, quindi avremmo avuto un residuo pari a 1.776, abbiamo pensato di aumentare lo stanziamento di più 5.000 euro. Queste mi sembrano le cose appunto più importanti che appunto ho elencato. Per quanto riguarda invece le maggiori spese di parte corrente, ammontano a 182.469,54. Queste maggiori spese derivano praticamente, trovano poi una contropartita nelle minori spese di parte corrente, nel senso che si tratta di aver spostato all'interno dell'organico del personale, appunto lo stesso personale tra i vari uffici, quindi avremo dei capitoli con più spesa e altri con segno negativo come minor spesa corrente. Infatti abbiamo poi una minor spesa corrente per 67.573. Oltre a questo, la maggiore spesa in parte corrente sono dovuti a 14.713 per IVA,38 per IVA da versare, a 8.000 per tributi indebitamente riscossi, più un 3.000 abbiamo per fornitura di libri per bambini della scuola elementare, poi abbiamo un più 10.000 euro per rette di ricovero perché ci sono due anziani in più appunto, e quindi è stato stanziato di più 10.000 euro di spesa, e un più 12.000 per la compartecipazione alle rette dell'asilo nido, perché più famiglie con l'ISE, perché rientrano nei parametri, hanno chiesto appunto il contributo. Per quanto riguarda invece la parte capitale, abbiamo un maggiore entrata di parte capitale per 11.949, e in pratica riguarda esclusivamente il contributo regionale per la videosorveglianza, che va appunto poi a finanziare, troviamo quindi maggiori spese in parte capitale proprio per 11.949,26 più 5.000, di cui appunto 11.949,26 vengono spese per l'impianto di videosorveglianza, e i più 5.000 euro vengono spese per interventi di qualificazione pubblica. E questi più 5.000 euro vengono finanziati da minor spese in parte capitale, di cui 3.000 euro per la manutenzione dell'asilo nido e 2.000 per la manutenzione delle residenze anziani. Quindi l'equilibrio appunto viene mantenuto, in quanto abbiamo che il risultato di gestione di competenza della parte corrente è pari a meno 162.950, mentre la gestione di parte capitale ha un risultato pari a più 162.950. La cassa al 30 di giugno ammonta a 673.942,57, conto al 31-12-2017 avevamo una cassa di 573.462,05. Non è stato fatto nessun ricorso all'anticipo di cassa, la riserva ammonta ancora a 37.000, come previsto nel bilancio di previsione, quindi non è stata utilizzata e non è stato ritenuto opportuno adeguare il fondo di svalutazione crediti rispetto a quanto definito in sede di bilancio di previsione.
Grazie Assessore, integro nel dicendo che naturalmente il parere del revisore dei conti è positivo. È aperta discussione, chi chiede la parola? Consigliere Cazzola.
Innanzitutto ringraziamo appunto l'assessore Galati di avere puntualmente risposto ai nostri quesiti che le abbiamo inviato via mail. Restano due problemi secondo noi rispetto alle risposte appunto che l'assessore ci ha fornito. Il primo riguarda appunto i famosi 20.000 riferiti all'anno 2017 che lo Stato ci ha riversato quest'anno, quindi un'entrata non ripetibile, come si usa classificarla tecnicamente, a cui appunto alla nostra richiesta su dove fosse stato destinato questo importo l'assessore Galati ci ha dato un dettaglio che onestamente ci lascia molto perplessi, nel senso che ci ha elencato l'incarico, una integrazione sull'incarico dell'amministratore di sistema, l'incarico dei 1.500 euro per la figura che affiancherà il responsabile finanziario, 500 euro in più per iniziative ricreative, 5.000 euro in più per le liti e arbitraggi, 2.000 euro in più per le famiglie bisognose, il SAD più 1.000 euro e la convenzione, diciamo il ricalcolo della convenzione appunto per la figura del consulente finanziario per i mesi pregressi di oltre 7.000 euro. Allora, andando a vedere quello che dice la normativa su che cosa sono le spese non ripetibili, diciamo che possiamo dare buono il ricalcolo su quello che è il dovuto alla dottoressa Carrabba che ci ha seguito fino al 30 di giugno. Facciamo finta di tenere per buono i 3.000 in più dell'amministratore di sistema e i 1.500 che dovrebbero essere una tantum incarico fino a dicembre. Tutte le altre voci che la dottoressa Galati ci ha elencato, tutto sono tranne che spese non ripetibili, perché il concetto della spesa non ripetibile non è il fatto che l'anno scorso ho speso 10, quest'anno spendo 11, quell'uno in più non è ripetibile. Il concetto è quello che si tratti appunto di spese straordinarie che oggettivamente non erano previste nel bilancio previsionale. Quindi noi su questo abbiamo delle grossissime perplessità e invieremo un quesito in questo senso anche al revisore dei conti, perché poi quando bisogna mandare i dati alla Corte dei Conti questo tipo di voci dovrebbero essere segnalate. L'altra questione che resta in sospeso il fatto che in questo assestamento manchi la trattenuta che invece lo Stato fa al Comune di Motta Visconti di oltre 18.000 euro per recuperare l'ex AGES, che è la questione riguarda i segretari comunali. Allora, anche qua la normativa dice che questo tipo di trattenuta che lo Stato ci fa nel caso come il Comune di Motta Visconti che è in convenzione con altri comuni viene normalmente ripartita pro quota con gli altri comuni che hanno appunto il segretario in convenzione. Di fatto questi 18.000 in meno nei trasferimenti statali non ci sono, così come non ci sono, non c'è la voce di recupero dagli altri due comuni che hanno il segretario in convenzione con noi. E siccome appunto stiamo parlando nel caso della nostra convenzione del 50% a carico del comune di Motta, il 50% a carico degli altri due comuni, in questo caso parliamo di 9.000 euro che restano in capo al comune di Motta e che con questo assestato non appaiono e di conseguenza non hanno copertura finanziaria, perché quando alla prossima variazione registrerete 18.000 in meno, 9.000 in più, i 9.000 che sono appunto di competenza del comune di Motta Visconti dovranno trovare una copertura. Ora, siccome questi 18.000 sono dati conosciuti, come erano conosciute tutte le altre voci che sono state inserite nell'assestamento, comunicate dal MEF, è palese che qua ci si è, tra virgolette, dimenticati di inserire e quindi di dare copertura ai 9.000 euro che sono di competenza del comune di Motta.
Grazie consigliere.
Sì, su questo aspetto avevo già risposto, nel senso che non avendo ancora un dato certo su quanto deve essere rimborsato ai comuni, si è pensato di non fare quel giroconto contabile assolutamente giusto che lei ha illustrato. Nel momento in cui avremo con certezza la quota che dovrà essere restituita ai comuni, quindi quella che rimane a carico del comune di Motta, faremo la variazione di bilancio.
Consigliere Morici.
Mi permetta, assessore, ma il dato preciso sul sito del MEF c'è? 18.094,70 e trasferimento contributi a favore dell'ARAN meno 139,50, quindi un totale di 18.234,20. Quindi il valore, così come segnalati tutti gli altri, nei trasferimenti erariali rientra, quindi questa è una mancanza per noi molto grave. Senza contare appunto il discorso della convenzione che è tuttora in atto e che prevede appunto il carico nei confronti del comune di Motta del 50%, 30% cura Carpignano e il 20% al Buzzano. Quindi secondo noi andrebbe rivista questa cosa inserendo tutti i dati e correttamente. Amplio un po' il discorso riferendomi non solo al 2018, dove all'interno dei vari movimenti appunto è stato segnalato il discorso delle educatrici. Quello che non è stato secondo noi adeguatamente sottolineato è il fatto che rientrano queste due educatrici e un'altra viene spostata al sostegno scolastico, proprio perché la scuola dell'infanzia risulta al completo con le insegnanti statali. Quindi crediamo che questa sia una cosa che debba vedere l'intero consiglio comunale assolutamente coeso e lieto dell'avvenimento. Per quanto riguarda le altre movimenti, sul discorso sociale poco da dire. C'è una piccola cifra che ci lascia abbastanza perplessi, di 500 euro tolti sulle spese gestione gare affari sociali, considerato che al 31/12 va in scadenza l'appalto per quanto riguarda la tutela minori. E su questo chiediamo conto all'assessore alla partita rispetto alla variazione fatte sul 2019 e sul 2020, che vedono delle grosse movimentazioni sul capitolo tutela minori, dove sostanzialmente emerge come Motta sembri non essere più comune capofila nella convenzione. Andiamo a prendere anche il DUP, che so benissimo non essere in discussione questa sera, ma sono in presentazione, ed emerge una contraddizione, perché si parla di qualora fosse confermato il ruolo di capofila, nell'anno corrente dovrà essere espletata la gara di affidamento soggetto terzo qualificato. Questi soldi sono stati tolti. Tre capoversi sotto troviamo: nella conferenza dei sindaci tenutasi il 9 luglio 2018 è stato deciso che a far tempo del 2019 il comune capofila della convenzione intercomunale per la gestione del servizio tutela minori sarà Gaggiano. Ecco, su questo vorremmo sapere la motivazione che ha spinto l'assessore e l'ufficio a decidere di non essere più comune capofila.
Grazie consigliere Morici. Beh, partiamo dai 18.000, l'aveva già spiegato prima l'assessore. Questa ripartizione verrà fatta in seguito, per cui non abbiamo, cioè, dobbiamo trovare anche naturalmente la copertura per i 9.000 e quindi vedremo un po' come possiamo fare. Per quanto riguarda le educatrici rimangono alla scuola comunque due educatrici, perché abbiamo avuto dei problemi con dei ragazzi che devono essere seguiti, se non sbaglio. Poi qui magari l'assessore De Giovanni può precisare meglio. Il DUP non è in discussione, quindi non lo discutiamo. I servizi sociali, Maria Luisa. Quindi chiedo a Maria Luisa di dare prima le risposte per quanto riguarda il trasferimento che non è stato voluto, ma è stato, tra virgolette, imposto anche dagli altri comuni. Comunque di parlare meglio la Maria Luisa.
Allora, nell'assemblea dei sindaci in cui ci siamo trovati, i vari comuni aderenti per la tutela minori, è stato convenuto, noi eravamo comunque disposti a fare comune capofila come abbiamo fatto in questi anni e anzi ci tenevamo, però tutti insieme abbiamo convenuto di lasciare spazio a Gaggiano per un'alternanza come ci siamo detti. Innanzitutto perché Gaggiano ha offerto degli spazi molto ampi, offrendo addirittura tutto un piano di un edificio per seguire la tutela minore, che ha bisogno di molti spazi, perché ha bisogno, come sapete, degli spazi neutro per gli incontri e tutto quanto. Quindi abbiamo accettato la proposta di Gaggiano. Alcuni comuni assolutamente volevano andare a Gaggiano e quindi siamo rimasti con Gaggiano per mantenere uniti tutti i comuni della zona, perché era un peccato dover dividere questo per impuntarsi ad avere noi la tutela minori. Il servizio sarà comunque garantito e saremo attenti su tutto quello che prepareranno.
Assessore De Giovanni.
Buonasera a tutti. Per quanto riguarda appunto le insegnanti, le educatrici della materna, che arrivando le due statali, quindi si liberavano tre posti, però abbiamo avuto richiesta dall'istituto scolastico per gli insegnanti di sostegno, per insegnanti di appoggio, e quindi due vengono recuperate nella loro professionalità ancora nella scuola materna, una e l'altra nella scuola primaria, mentre la terza verrà negli uffici.
Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Consigliere Cazzola.
Beh, innanzitutto ritengo che appunto una cosa di questa enormità non avremmo dovuto scovarla noi leggendoci il DUP, ma sarebbe stato molto carino che da parte vostra ci fosse una comunicazione, un'informazione al Consiglio Comunale, perché rinunciare a essere comune capofila a favore di Gaggiano, da cui eravamo scappati anni fa, come dire, è una perdita di credibilità del nostro comune nell'ambito di questo servizio.
Chiedo scusa, non abbiamo rinunciato, l'ha spiegato prima l'assessore Possi, c'è stata un'assemblea dei sindaci, Gaggiano ha offerto, scusi se la interrompo, ha offerto delle migliorie al servizio, gli altri comuni hanno votato in questo senso. Noi non avevamo nessunissima intenzione di rinunciare, come diceva, ma purtroppo però siamo stati costretti.
Va bene, prendiamo atto che siete stati costretti, sarebbe stato cortese e politicamente corretto che il Consiglio Comunale venisse informato di questa situazione, ripeto, non scoprendolo, perché vede 80.000 in meno nell'assestato 2019-2020, o piuttosto perché, andando a leggere il DUP, troviamo che nella stessa pagina 39 dite A e poi vi contraddicete e dite B, no, che come al solito
non
denota...
è in discussione il DUP.
No, no, sto solo dicendo come al solito i documenti come vengono fatti. Una riga si dice che siamo capo convenzione, tre paragrafi dopo dite che non lo siamo più, quindi mettetevi d'accordo tra di voi almeno quando scrivete i documenti. Detto ciò, ovviamente, come ha detto Morici, noi siamo felici di avere ottenuto gli altri due insegnanti statali, resta e quindi va bene la ricollocazione di quelle tre dipendenti su altri servizi. Anche di questo credo che nelle relazioni al Consiglio Comunale e al pubblico, che comunque qua sarebbe stato carino che venisse specificata questa cosa, giusto perché capissero la situazione. Per quanto ci riguarda, restano i due problemi che ho sollevato io, di cui uno sarà il revisore dei conti a dirci se abbiamo torto ragione nella misura in cui avete utilizzato quei 20.000 euro per spese correnti assolutamente ripetitive. L'altro è la dimostrazione che questo assestato mi consenta, non è veritiero, perché abbiamo una comunicazione ufficiale del MEF che dice che ci tolgono 18.000 euro e questi 18.000 euro, di cui 9.000 di competenza del Comune di Motta Visconti, oggi stiamo provando un documento in cui non hanno ancora, non sono stati previsti e di conseguenza non hanno la copertura, perché quei 9.000 euro che sono nostri dovrete toglierli da qualche parte. Quindi, trattandosi di un assestamento, guardare la tabella del MEF, che è, come dire, facilmente leggibile a tutti, c'è un meno davanti, penso che sarebbe stato il caso di considerarla in questo assestamento.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto, consigliere Morici.
Ovviamente, come è stato chiarito più volte, ribadisco, inviterei a ritirare il punto e a rivederlo, perché sono due punti molto gravi. Il nostro voto sarà contrario.
Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto 2 all'ordine del giorno. Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione triennale 2018-2020 e verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193, legge 267-2000. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Tre contrari. Su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Tre contrari. Punto 3 all'ordine del giorno è la presentazione al Consiglio Comunale del documento unico di programmazione 2019-2020-2021. Come si diceva, è una presentazione, è stato approvato dalla Giunta Comunale e adesso viene presentato ai consiglieri. Naturalmente questo documento è solo a titolo informativo e verrà poi successivamente discusso in sede di previsionale. Quindi non c'è da votare, non c'è nulla. Punto 4. Interrogazione presentata dalla lista civica per il nostro paese, centrosinistra, riguardante lo svolgimento della mostra fotografica Jazz in Foto. Prego il consigliere Morici, firmatario della interrogazione, di darne lettura.
Sì, anticipo già successivamente la risposta. Avremo una mozione mozione da presentare che andrà in, chiaramente in discussione il prossimo Consiglio Comunale, però giusto per avvisarla. Premesso che i giorni 23 e 24 giugno si terrà la festa patronale di San Giovanni, si è tenuta ormai in collaborazione con le associazioni locali, in primis la Proloco e la Parrocchia. Con la delibera 9 del 31 gennaio 2018 la Giunta ha concesso il patrocinio onnicomprensivo all'evento. Il signor Adriano De Carli ha concordato con la Proloco l'organizzazione di una mostra fotografica denominata Jazz in Foto, da tenersi in un locale privato concesso alla stessa Proloco. Dai social e dalla stampa si apprende che il presidente della Proloco ha comunicato al signor De Carli l'annullamento della mostra. Nella mail viene specificato che le posizioni prese dal signor De Carli sui social per la presenza del banchetto armi presente a Motta ha suscitato risentimento di alcune persone del paese, al punto di portare in riunione da noi la mozione di non rendere più disponibile il locale dato in prestito alla Proloco. Considerato che la libertà di espressione è garantita dalla Costituzione ed è da ritenersi inammissibile e grave la cancellazione di un evento culturale a causa di una posizione personale espressa sui social. Lo statuto della Proloco prevede la presenza ufficiale di figure rappresentative del Consiglio Comunale mai nominate. Nel direttivo della Proloco sono presenti figure direttamente riconducibili alla lista liberamente Motta e di conseguenza a questa amministrazione. Con la presente chiediamo, se la Giunta non ritenga censurabile il comportamento mantenuto dal direttivo della Proloco e inaccettabili le motivazioni che hanno portato alla cancellazione della mostra fotografica. Se la Giunta ritenga necessario, nell'ambito di prossime manifestazioni del mese di settembre, organizzare direttamente la mostra nei locali di proprietà comunale, fornendo il proprio patrocinio. Quando sarà possibile per il Consiglio Comunale nominare i propri rappresentanti all'interno del direttivo Proloco come da statuto della stessa?
Allora, prima di tutto una precisazione. Dallo statuto della Proloco di Motta Visconti. La Proloco Motta Visconti è un'associazione su base volontaria, di natura privatistica, apartitica, senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione della fruizione in termini di conservazione della realtà e della potenzialità turistiche naturali, culturali, artistiche, storiche, sociali e enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità su cui esso risiede, onde promuovere la crescita sociale per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati. Svolge l'attività di volontariato mediante strutture proprie o nelle forme e nei modi previsti dalla legge nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. Questo è uno stralcio dallo statuto della Proloco. La Proloco Motta Visconti è nata nel 1975 su iniziativa di un gruppo di volontari per favorire lo sviluppo di iniziative del nostro comune e ha avuto un notevole successo negli anni seguenti, per poi subire un declino e sospendere ogni attività con la precedente amministrazione di cui lei, consigliere Morici, faceva parte. Grazie al mio impegno personale e a quello di tutta l'amministrazione, siamo riusciti nel 2016 a ridare vita a questa associazione che sta dando ottimi risultati in termini di iniziative e manifestazioni. La Proloco Motta Visconti, associazione aperta a tutti, oggi conta una cinquantina di iscritti, ma molte più persone partecipano in maniera volontaria alla preparazione delle manifestazioni e all'organizzazione delle stesse. La ripresa della sfilata dei carri allegorici, ad esempio, è frutto di migliaia di ore di lavoro e di decine di volontari che dal 7 gennaio fino al giorno di Carnevale offrono la loro presenza tutte le sere per circa 2 mesi per fare una manifestazione cara a tutti i nostri concittadini e ai bambini in particolare e che richiama molto pubblico anche dai paesi limitrofi. Festa delle ciliegie, gessetto colorato alla via, giugno mottese, festa del fungo porcino, mercatini di Natale ed altre manifestazioni minori non avrebbero trovato vita senza il supporto prezioso e fondamentale di tutti questi volontari a cui va il nostro grazie. Il riconoscimento della bontà dell'operato arriva anche da enti come l'Istituto Omnicomprensivo Adanegri, il cui direttore didattico ha ringraziato la Proloco con una lettera per l'organizzazione della mostra di modellismo tenutasi recentemente e che ha riscontrato notevole successo non solo tra gli studenti, ma anche tra i genitori che l'hanno visitata. Va riconosciuto anche che la Proloco Motta Visconti si differenzia molto dalle varie associazioni operanti nel nostro paese, alle quali va il nostro sentito ringraziamento per l'azione di volontariato, perché mentre nelle varie associazioni i responsabili del Consiglio si occupano prevalentemente di un oggetto specifico finalizzato alla passione dei propri associati, per esempio l'Associazione Pescatori all'attività della pesca, così come i cacciatori all'attività della caccia, i nautici all'attività del gruppo nautico e altre associazioni presenti. Il Consiglio della Proloco invece si occupa di tutte quelle attività ludiche e culturali del nostro paese dove non esiste un'associazione specifica, colmando così delle lacune e facendo conoscere le tradizioni e i pregi che la nostra cittadina può vantare. La recente mostra fotografica sulle Mondine ne è un esempio. E adesso i fatti. La Proloco ha avuto il patrocinio omnicomprensivo dell'evento della festa patronale del 23-24 giugno ultimo scorso. In virtù di questo, il signor De Carli concordava con la Proloco una mostra fotografica da tenersi in locali privati su cui la Proloco poteva vantare una possibilità di utilizzo gratuito. Avviene che a causa di un'accesa discussione sorta sui social, qualche giorno prima per la presenza di una bancarella di software, il proponente della mostra fotografica abbia scatenato una polemica anche con la pubblicazione di fotografie violente e drammatiche, riportando anche immagini di bimbi straziati dalla guerra, che non trovavano ragione di essere utilizzati in questo contesto, accusando di fatto la Proloco di essere parte della lobby delle armi, guerrafondaia e fomentatrice di atti violenti. La Proloco, oltre a sentirsi ingiustamente offesa e accusata, ha ritenuto di non fornire più il supporto alla manifestazione proposta, in quanto ravvisava il rischio di riaccendere una polemica mai sopita. Tengo a precisare che il mancato supporto non significa che la manifestazione non poteva tenersi. Questi i fatti, e da qui inizia la parte relativa alla polemica politica. Sui social veniva esasperata la decisione della Proloco e ne partiva una discussione in cui tutti si sono sentiti autorizzati a dire la propria. Ma Facebook è così. Ognuno esprime il proprio parere, spesso senza conoscere i contenuti, le ragioni e le motivazioni. La Proloco pubblicava quindi un comunicato in cui chiariva le ragioni della propria scelta. Molte persone lamentavano il fatto che nel comunicato non vi fosse il luogo, Proloco Motta Visconti forse non era sufficientemente chiaro, la data di pubblicazione sul sito non era sufficiente, e la firma, anche se nel comunicato si parla chiaramente di direttivo della Proloco, i cui membri sono presenti pubblicamente sullo stesso sito. Ma si sa che quando il dito indica la luna, l'idiota guarda il dito e con questo dito scrive che si impara in quinta elementare a scrivere un comunicato, volendo offendere in maniera subdola e gratuita. In effetti, molti volontari della Proloco non sono acculturati come alcuni dei loro accusatori. Fanno però parte della categoria del fare, anziché quella del dire o peggio ancora di criticare. E giudizio va espresso su questo. Epilogo di questa polemica politica, questa interrogazione che succede alle insinuazioni che hanno cercato di coinvolgere l'amministrazione su questa vicenda. amministrazione che, torno a ribadire, ha voluto rimanere completamente estranea per garantire la totale indipendenza della Proloco. Forse in questa vicenda la Proloco avrebbe potuto usare un po' più di comprensione e non interpretare l'attacco del signor De Carli come un attacco personale. La libertà di espressione va sempre garantita, anche nelle manifestazioni autorizzate, anche quando le idee di queste libertà, che questa libertà porta, sono contrarie alle nostre. La stessa libertà di espressione che andrebbe riconosciuta alla Proloco quando esprime la sua volontà di supportare o meno una manifestazione. Resta l'amministrazione ultimo garante di questa libertà per fare in modo che non entrino in collisione e non vi siano abusi e, come tale, se chiamata in causa, garantisce lo svolgimento di tutte le attività che possono essere svolte sul nostro territorio. Il signor De Carli avrebbe potuto realizzare la sua mostra in modo autonomo, nella stessa sede prevista o in maniera un'altra maniera, senza usufruire della Proloco. Certo, avrebbe dovuto dedicare più tempo all'organizzazione della stessa anziché alla polemica, indirizzando direttamente la richiesta all'amministrazione comunale. Molte delle persone intervenute per alimentare la polemica, anziché scrivere, avrebbero potuto offrire il loro supporto al signor De Carli per aiutarlo a svolgere la manifestazione. Un po' tutti, insomma, si sono preoccupati del vuoto culturale che l'assenza di questa manifestazione avrebbe prodotto, ma non una persona si è preoccupata invece di fare polemica, di realizzare comunque la mostra al di là della decisione della Proloco. Quasi come se fosse più strumentalizzare il non svolgimento della mostra che la mostra stessa. La cosa che mi sorprende però, consigliere Morici, è che dopo 2 anni di attività a tempo pieno della Proloco lei si sia accorto solo adesso che la stessa esiste. Quindi alla prima domanda della sua interrogazione rispondo che la Proloco avrebbe potuto e dovuto magari avere un atteggiamento più comprensivo e accomodante, ma non riteniamo nella maniera più assoluta il suo comportamento censurabile. Non riteniamo necessario inserire nel programma delle manifestazioni del mese di settembre la mostra fotografica del proponente. Lo statuto della Proloco, in accordo con le direttive nazionali dell'UMPLI, prevede la completa autonomia della Proloco dall'amministrazione comunale e pertanto non è nostra intenzione sostituirci ad essa. Certamente, se il proponente la mostra vorrà inoltrare la richiesta all'amministrazione comunale, molto volentieri la richiesta verrà valutata e se autorizzabile, autorizzata. Infine, la frenesia della polemica l'ha impedito, consigliere Morice, di verificare la correttezza di ciò che ha consultato, e cioè di uno statuto obsoleto e sorpassato, e che nel nuovo statuto non è prevista la nomina dei consiglieri comunali all'interno della Proloco, proprio per mantenere autonomia e indipendenza. Capisco che lei si sia incartato e abbia commesso un errore talmente grossolano da rendere cassabile la sua stessa interrogazione. Quindi, per ovviare a queste sue difficoltà, le suggerisco di iscriversi alla Proloco, darsi da fare lavorando gratuitamente e senza secondi fini, e da lì esplicitare la sua volontà di entrare a far parte del direttivo della stessa. Cito una frase che non è mia, ma che commenta bene tutta questa situazione. La gente che non fa niente è sempre la prima che fa delle critiche a tutto. Chiedo al consigliere se è soddisfatto. No, non può rispondere. Risponde il consigliere Morici, è in grado di rispondere se è soddisfatto o se non è soddisfatto della risposta.
Sono assolutamente soddisfatto della sua risposta, perché è in linea con quello che ha dimostrato in questi anni.
È soddisfatto,
anni.
Quindi.
A maggior ragione le dico che
no, non deve dire nulla, deve dire semplicemente se è soddisfatto o non è soddisfatto. È soddisfatto della risposta? È soddisfatto della risposta? Non vuole rispondere?
Mettiamo
soddisfatto. Perfetto. Sì, consigliere Cazzola.
Il documento dello statuto che noi abbiamo in mano ci è stato dato su richiesta mia circa un anno e mezzo fa, verificherò le date dai vostri uffici. Altri documenti non ci sono stati trasmessi, quindi quando parliamo dello statuto che prevede la nomina di consiglieri comunali abbiamo preso atto di quello che ci è stato formalmente trasmesso dagli uffici del comune.
Ha detto bene, dagli uffici del comune, non dai vostri uffici, perché gli uffici sono di tutti gli amministratori, quindi no, siccome prima ha detto dai vostri uffici, adesso invece ha detto dagli uffici. Ok, perfetto. Ok, benissimo. Il consigliere voleva presentare una mozione, se non sbaglio. Consigliere Morici, prego.
Chiaramente la mozione andrà in discussione nel prossimo consiglio comunale, quando sarà. Mozione di adesione alla raccolta firma a sostegno della legge di iniziativa popolare per l'introduzione dell'insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto nei curricula scolastici di ogni ordine e grado. Premesso che emerge sempre più l'urgenza del recupero di una dimensione educativa che formi i giovani cittadini e i principi che consentono uno sviluppo civile della società italiana e una conservazione e cura dei legami di coesione sociale indispensabili per immaginare un futuro vivibile e uno sviluppo possibile per il nostro Paese. La scuola è il luogo dove i cittadini si formano e apprendono la dimensione della cittadinanza con i suoi diritti e i suoi doveri. Nella scuola si assiste da anni ad un progressivo indebolimento del senso di responsabilità e del rispetto reciproco, che rende sempre più difficile il lavoro degli insegnanti e più faticoso l'apprendimento degli studenti, soprattutto di quelli più fragili. L'educazione civica e la conoscenza dei principi che regolano la vita consociata sono state ritenute centrali fin dal 1958, quando fu Aldo Moro a proporre l'inserimento della disciplina nei curricula scolastici. L'ordinamento attuale, in vigore dal 2008, non garantisce lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e Costituzione, poiché esse sono affidate in modo generico a tutti i docenti. Considerato che l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, insieme al Comune di Firenze, ha promosso una raccolta firme a sostegno della legge di iniziativa popolare per l'introduzione dell'insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto nei curricula scolastici di ogni ordine e grado. L'obiettivo della proposta è studio della Costituzione per conoscere diritti e doveri dei cittadini, recupero del valore della memoria, affermazione dei concetti di pace, fratellanza e libertà nella costruzione della coscienza del bambino cittadino, studio dei principi giuridici fondamentali, soprattutto quello dell'eguaglianza, introduzione dell'educazione ambientale e digitale, introduzione dell'educazione alimentare per un corretto stile di vita e per la lotta allo spreco, approfondimento delle istituzioni, dei sistemi di governo e delle istituzioni europee, conoscenza degli elementi fondamentali del diritto, in particolare del diritto del lavoro. La proposta ha da subito ottenuto il sostegno di diversi comuni e l'attivazione unanime per il raggiungimento delle 50.000 firme necessarie entro il 5 gennaio 2019. L'iniziativa verrà riproposta a settembre in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico. Nella parte deliberativa, prima di leggerla, dico due cose. Perché abbiamo voluto leggerla direttamente in consiglio anziché inviarla? Dato che è una cosa partita il 20 di luglio, che sta ricevendo l'adesione dei consigli comunali indipendentemente dal colore politico, crediamo sia necessario l'attivazione di tutti i consiglieri e della giunta su questo fronte, se lo riterrete opportuno. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad aderire ufficialmente alla campagna proposta da ANCI, a diffondere presso le scuole materiale informativo relativo alla proposta di legge, ad allestire banchetti per la raccolta firme durante gli eventi pubblici che si terranno sul territorio nel periodo settembre-dicembre. A tal proposito c'è ovviamente la nostra disponibilità ad essere presenti come certificatori delle firme. Grazie.
La ringrazio, consigliere Morici. Faremo quasi sicuramente un consiglio in metà settembre, perché lo posso anche anticipare, c'è da verificare l'eventuale fusione tra Navigli Ambiente e Tamaca, Quindi ci troveremo probabilmente a discutere di questo, del progetto di fusione che non è ancora stato steso, mi è stato detto che verrà inviato a breve, per cui probabilmente ci troveremo per discutere su questo, e quindi in questa occasione sicuramente porteremo avanti anche questa proposta. Grazie. Ringrazio tutti i presenti, auguro delle buone vacanze, perché non penso che faremo consiglio comunale a breve. Buonanotte a tutti.